Buongiorno amici o buon pomeriggio. Ho rotto il mio orologio. Non posso dire che ora sia. Ancora mattina, sì? Va bene. Inoltre stiamo vivendo nell'eternità. Non abbiamo tempo. I limiti di tempo si sono fermati quando Gesù Cristo ha posto la sua vita dentro di me, per cui vivere così in questo momento. Noi siamo creature eterne, sedute insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Che tempo! Ora, questo è solo il mio secondo giorno qui con voi, però mai! È come la melassa fredda al mattino, è così densa e meravigliosa. Non mi sono mai divertito tanto in una riunione. E ora mi guardo attorno la sera, è così affollato che non riesco a vedere nessuno, ma oggi posso guardarmi attorno. Ho avuto il privilegio di stringere le mani a questo buon gruppo di ministri in questo gruppo qui. Ricordo un uomo anziano che era solito venire nella nostra chiesa, chiamato John Ryan. L'anziano Ryan lo chiamavano. Veniva da Dowan Jack in Michigan ed era solito predicare un po', e poi ritornava a stringermi la mano. E poi predicava un poco e ritornava a stringermi la mano. Ho detto, fratello Ryan, io lo apprezzo, ma io non capisco il significato del perché lo fai. Ha detto, quando la batteria si scarica, deve essere caricata, quindi la carico proprio del tutto. Ho appena visto un ministro metodista dal mio paese che ha appena ricevuto lo Spirito Santo e l'ho battezzato. Seduto alla mia sinistra, il fratello Junior Jackson. L'ho visto agitare le mani così, mi ha in certo modo ricordato del fratello Ryan. Quanti pensano che i metodisti non possono ricevere lo Spirito Santo? Vi sbagliate! Alzati, fratello Junior Jackson. Lui e la sua amabile moglie là vengono giù dall'Indiana, un ministro metodista. Dov'è Willard Collins? È nell'edificio stamattina? Dove sei, fratello Willard? Pensavo fosse qui attorno. Un altro ministro metodista che si trova qui. Se non pensate che un metodista possa ricevere lo Spirito Santo ed essere ribattezzato, alzati, fratello Collins. Eccone un altro. Il fratello era su all'università Asbury a Wilmore, Kentucky, da una buona formazione metodista. Ora ci sono delle altre persone qui con me che sono scese. Le ho sentite dire amen e so che sono qui, ma non riesco a vederle. Fratello Fred Zottman dal tabernacolo a Jeffersonville. Fred, tu e il fratello Tom siete qui? Credo di averlo sentito dire qui, nell'angolo, sì. Siamo molto felici di presentare questi uomini. Non vedo esattamente in questo momento, forse ce ne sono altri qui che non conosco. Penso che il fratello Jack Moore abbia appena finito di parlare e così questi bravi uomini e li amiamo. Ed ora è stato un tempo meraviglioso essere qui. Ho detto a nostra moglie, mia moglie, ho detto, tu avresti dovuto scendere a questa riunione. Crediamo in una bella riunione pentecostale all'antica. Crediamo che dove c'è la libertà nello Spirito di Dio, che tutte le diverse fasi delle denominazioni possono riunirsi e sedere insieme nei luoghi celesti come Chiesa. Le nostre differenze non fanno differenza là. Quando siamo in Cristo, siamo sotto il sangue e nella comunione del suo amore. E voglio dire questo a questo gruppo di ministri. Io sono entrato nella Pentecostale da missionario battista e ho ammirato la Pentecostale. Sono la mia gente. Li amo. Se pensassi che ci fosse qualche altra chiesa più corretta di quella, sarei nell'altra chiesa, ma sono con la Pentecostale perché penso sia la cosa più vicina a quello che vedo nella Scrittura. Se conoscessi qualcos'altro, sarei con loro. E così, non per mancare di rispetto a qualche altro credo, niente affatto, ma il motivo per cui penso alla Pentecostale perché è più vicina vicina a quello che penso, essere scritturale più di qualsiasi cosa conosca. E c'è una cosa straordinaria in questo convegno che ho notato, cioè donne dal volto pulito. Niente di quella manicure, sapete, o come mai chiamate quella roba. Non mi piace così, non si addice a cristiani. È così, mi piace quello. Sono della scuola all'antica a cui piace la pulizia, vedete? Mi piace vedere donne, sapete, non intendo, questo non è posto per dire qualcosa, scherzi e sacrilegi per così dire, ma non lo dico per quel significato, questo non è luogo per questo. Ad ogni modo, quando avete preso tutta questa cosa? Questo sembra venire dal mio tabernacolo, sembra di certo, è così, chiesa? Non assomiglia al vecchio pulpito? Ebbene, penso che lo stesso vecchio messaggio che predichiamo lo attraversi comunque. Così, sapete, c'è solo una donna nella Bibbia che si sia mai dipinta il volto, e non si dipinse il volto per incontrare Dio, si dipinse il volto per incontrare l'uomo. E così, sapete cosa le fece Dio? La diede in pasto ai cani. Quindi, quando vedete una donna che porta il trucco, potete proprio dire: buongiorno signorina, cibo per cani. È esattamente quello che è. È terribile, non è così? Ma è quello che Dio pensa in merito. Lei è fatta solo di ordinaria carne per cani selvatici. Ecco quello che più o meno è. Alcuni di questi lupi selvaggi che girano attorno fischiando, sapete, quello che definiscono essere un donnaiuolo, sapete? Ecco cos'è. Di nuovo, solo carne per cani. Sono grato per voi, donne. Dio conceda grazia da tenervi alla presenza della croce, allontanandovi da queste cose della terra. Dopotutto, siamo sulla via della gloria, siamo cittadini di un altro regno. Molto tempo fa stavo proprio guardando nell'uditorio per vedere se potessi vedere una delle persone, e sono alcuni dei nostri amici di colore, il nero. Sapete, molto tempo fa qua giù al sud erano soliti farne degli schiavi. Ora sono uno del sud e c'è una cosa che vorrei dire in merito a loro. Vorrei poter parlare con Martin Luther King. Quell'uomo, essendo un cristiano, non sa che sta guidando la sua gente proprio in una trappola mortale dove ne saranno uccisi milioni, vedete? Ha torto. Amo i miei fratelli di colore. Non sarei in Africa e nei dintorni predicando a loro se non li amassi. Sono gente di Dio proprio come lo siamo noi. Ma non credo che quell'uomo sotto questo farà solo in modo che molti, molti, molti altri di loro siano uccisi. Allora darà inizio di nuovo ad una rivoluzione che non porterà mai fuori le persone qua giù. Quindi non sono schiavi, hanno tanta libertà quanto chiunque altro. Loro, se fossero schiavi, sarei da quella parte, ma non sono schiavi. È solo perché vogliono andare a scuola. Hanno delle scuole? Che vadano a scuola, è giusto. È stato là, ricordo, quel fratello di colore anziano che si è alzato quel mattino nella rivolta. Ha chiesto alla milizia se potesse parlare. Disse: non mi sono mai vergognato di essere un uomo di colore. Il mio fattore mi ha fatto un uomo di colore, ma stamattina mi vergogno del modo in cui agisce la mia razza. Cosa stanno facendo per noi quelle persone? Sono solo state buone verso di noi. La donna bianca si alzò e disse: non voglio che i miei bambini siano cresciuti da una donna bianca. Disse: perché loro, lei non presterà l'attenzione. Non presterà attenzione ai miei figli come una donna di colore della mia stessa razza. Disse: là, guardate le nostre scuole. Hanno piscine, hanno scuole migliori e ogni altra cosa. Perché vogliamo andare nelle loro scuole? È così. Credo che Dio è un Dio di di... Ebbene, direi che è un Dio di varietà. Egli forma grandi monti e piccoli monti, forma deserti, forma foreste, forma l'uomo bianco, l'uomo nero, l'uomo rosso. Non dovremmo mai incrociarlo? Diventa un ibrido e qualsiasi cosa ibrida non può riprodurre se stessa. State rovinando la razza delle persone. Ci sono delle cose in merito ad un uomo di colore che un uomo bianco neanche possiede quelle caratteristiche. Un uomo bianco è sempre ansioso e preoccupato. Un uomo di colore è soddisfatto dello stato in cui si trova, quindi non gli servono quelle cose. Ma in passato, ai giorni degli schiavi, vendevano schiavi, esseri umani, come un palco per l'asta, come farebbero con una macchina usata. Venne un compratore per il paese e li voleva comprare, andava a venderli e faceva dei soldi su di essi, proprio come fareste con una macchina usata o altro. Non è mai stato il programma di Dio. Dio ha fatto l'uomo, l'uomo ha fatto gli schiavi. Uno non deve governare sull'altro. Dobbiamo vivere insieme in unità e pace. E quest'uomo venne in una vecchia piantagione. Lui voleva: quanti schiavi avete? Disse: 100 o più. Li stava osservando e gli capitò di notare c'era uno schiavo fra quelle persone. Gli schiavi erano tristi. I boeri dell'Africa avevano catturato gli schiavi, li avevano portati qui e costretti e li avevano venduti. E sapevano che non sarebbero mai tornati nel loro paese natale. Sapevano che erano qui per il resto della loro vita. Non avrebbero più visto i loro figli. Non avrebbero più visto il papà e la mamma. Erano qui per sempre ed erano tristi. E avevano con sé anche delle fruste. E li frustavano per farli lavorare. E così dovevano farli lavorare perché non volevano lavorare. Erano proprio tutti affranti. Questo compratore di schiavi guardò là e fra gli schiavi trovò che c'era un giovane individuo. Non dovevano frustarlo. Petto in fuori, mento alzato, proprio al lavoro. E il mediatore disse al proprietario degli schiavi, disse: voglio comprare quello schiavo. Disse: lui non è in vendita. Disse: sembra essere diverso dagli altri schiavi. Disse: lo è. Disse: cosa lo rende diverso? È il capo degli altri? Disse: no, no, è solo uno schiavo. Lui disse: forse lo nutrite differentemente da come nutrite gli altri. Disse: no, mangia nella cambusa con tutti gli altri schiavi. Disse: cosa lo rende così tanto diverso? E gli disse: me lo sono chiesto io stesso finché non l'ho scoperto. Là in patria, in Africa, da dove viene, suo padre è il re della tribù e non importa dove si trovi, sa comunque di essere il figlio di un re e agisce di conseguenza. Alleluia! Se sei una figlia del re, allora non agire come il mondo. Se sei un figlio del re, non agire come il mondo. Lo siamo, sappiamo di essere figli e figlie di Dio. Sebbene siamo qui in un mondo oscuro di morte e tristezza, tuttavia sappiamo dov'è la nostra eredità. Siamo figli e figlie di un re, non un re, ma il re. Agiamo di conseguenza. Alcuni momenti fa, il motivo per cui ero in ritardo, una piccola ragazza etiope riordinava la stanza e ho notato che stava facendo qualcosa. Stavo cercando di annotare un testo dalla scrittura per qualcosa su cui volevo parlare. Non solo parlare per essere ascoltato, vengo per dire qualcosa che aiuterà la Chiesa, per essere d'aiuto. E allora studiavo e questa signorina continuava in certo modo a rimanere nei paraggi. Ha detto direttamente: mi vorreste scusare, signore? E ho detto: sì, signora. E lei ha detto: mi dicono che lei è l'uomo che ha favore davanti a Dio, che quando prega per i malati, che Dio risponda alla sua preghiera. Ho detto: non risponde solo alla mia, ma risponda a chiunque crederà a lui. Ha detto: Sono malata, Signore. Sarebbe fuori luogo se le chiedessi di fare una piccola preghiera per me. Ho detto, niente affatto. Mi avvicinai a lei, pregai qualcosa del genere. Signore Gesù, molti anni fa, quando stavi trascinando una vecchia croce rozza su per una collina sabbiosa e avanzando piano lasciavi le orme del sangue che scorreva in una scia dalla tua schiena. Il tuo piccolo corpo fragile diventò così debole al punto che cadde sotto il peso. C'era uno vicino chiamato Simone, un nero. Lui sollevò la croce e ti aiutò a portarla. Qui c'è una dei suoi figli stamattina, malata. Quasi in quel momento avvenne, vedete? Egli è Dio dell'intera razza umana. Ora, amici, siete un uditorio così gentile. Ed essendo io appena rientrato dal campo delle missioni lontane, davanti a diavoli e stregoni e così via, non pensate che non vi sfideranno. Fareste meglio a sapere di cosa state parlando quando andate davanti a loro. Ma sotto una cosa simile, poi, venire qui dove i fuochi di casa ardono fra i cristiani e così via, non sapete che sollievo è per un uomo trovarsi così. Vorrei potermi sedere proprio in fondo all'uditorio e ascoltare questi bravi fratelli unti, predicare la parola e poter alzare le mie mani proprio e piangere e acclamare e pregare. E che cosa è riscaldarsi presso il fuoco? È una cosa così meravigliosa. Ma di solito, fratelli miei, ho così tanti fratelli che mi amano e mi chiedono di parlare. E quindi so che, chiamato al servizio del re, devo cercare di operare al meglio possibile, ma vado sempre oltre, rimanendo troppo a lungo, e so che state aspettando il vostro pranzo. Siete qui dalle 8 di stamattina o qualcosa del genere in questo gruppo di persone. Ma ho pensato questo, venendo questo pomeriggio per parlarvi solo per poco tempo, ho scritto degli appunti qui e alcune scritture a cui vorrei fare riferimento, e facendo questo, pensando che qui avete un uomo che è molto più qualificato di me a prendere questo posto, è una chiamata da Dio, ma la mia è la preghiera per i malati, vedere visioni e così via. E alcuni minuti fa stavo parlando a qualcuno. Se guardate nella rivista Life il mese scorso, là lo vedrete, e avete il nastro. Non sono un venditore di nastri, ma se avete mai creduto alle parole che predico e potete permettervelo, prendete i 7 suggelli e prendete prima che ora è, signori. Ascoltate quello che viene detto 6 mesi prima che avvenisse, e la scienza è confusa, stando proprio là dove avveniva, e detto loro 6 mesi prima, come ci sarebbero stati 7 angeli in forma di costellazione e sembrava una piramide, sarebbero scesi. E mi sarei trovato a nord di Tucson, Arizona, e ci sarebbe stato un boato che avrebbe persino scosso le rocce dai monti. Il fratello Fred Sotman, seduto là, che si trovava con noi, molti di loro, quando avvenne. Ora, la scienza ne ha scattato la foto, l'avete vista, è andata sull'Associated Press, non sapevano cosa fosse. C'era una nuvola sospesa alta 26 miglia, quello è 15 miglia o 20, al di sopra, persino di dove si trova il vapore. Non sanno affatto cosa sta succedendo in merito e stanno cercando di investigare ciò. E là io mi trovavo proprio al di sotto di esso, e quei 7 angeli fecero rombare le loro voci di quei 7 suggelli stando là. E i testimoni, 3 di noi come testimoni delle cose che furono profetizzate sul nastro, signori, che ora è? E ora là, Stanno cercando di scoprirlo. È un mistero per loro. Alcuni di loro hanno detto, vai, vai, perché non lo dici a loro? Sarebbe proprio come quando l'angelo del Signore apparve qui a Houston, Texas, in quella luce. Ho detto alle persone, per tutta la mia vita ho visto quella luce. La Chiesa lo sa, la scienza lo sa. Si tratta che ogni cosa deve testimoniare quando Gesù Cristo fa una mossa. Eccolo, la rivista, se volete guardarlo, è una che ha Rockefeller e la sua nuova moglie sul retro. Penso sia il numero di maggio della rivista Life. Egli è Dio. Noi stiamo vivendo negli ultimi giorni. Ora, stamattina sono venuto per cercare di raccogliere alcuni appunti qui e altro per parlare su qualcosa che aiuti la Chiesa, aiuti questi fratelli ministri per mettere i miei sforzi con questi uomini. Siamo fratelli e mi portano qui perché credono nello stesso ministero. Siete stati salvati durante questa riunione? Perché non prendete partecipazione con queste buone chiese qui che credono a questo tipo di ministero? Loro lo credono, lo sostengono e io vengo affinché possiamo disporre la scrittura e per qualcosa che potrebbe aiutare la Chiesa. E il mio argomento, come dire stamattina, è in quale stato io penso si trovi la Chiesa pentecostale in questo giorno. Che posizione e in che ora ci troviamo e qual è la possibilità? Ora lasciatemelo citare di nuovo. In quale stato si trova ora la Chiesa e che possibilità rimangono per essa? Voglio leggere dalla scrittura come testo e voglio leggere dal libro di Giudici, il 16:27-28. E la casa era piena d'uomini e di donne e tutti i principi dei Filistei erano quivi e in sul tetto v'erano intorno a 3,000 persone, uomini e donne, che stavano a vedere Sansone che giocava. Allora Sansone invocò il Signore e disse, «Oh, Signore Dio, ricordati, ti prego, fortificami pur questa volta, oh Signore, acciò che un tratto io mi vendichi dei Filistei per i miei due occhi». Vorrei prendere un testo da quello, «Oh Signore». Una volta ancora, soltanto, possa il Signore benedire la lettura della sua parola. Deve essere stato un piacevole pomeriggio, qualcosa di simile a quello di cui gioiamo oggi qui, in queste aree di campeggio qui, a Hot Springs, Arkansas. E stava avvenendo una grande celebrazione, ma molto contraria a quella che è la celebrazione di oggi. C'erano circa 3,000 filistei che guardavano giù dalle tribune verso una strana coppia che era entrata nella grande arena. E signori della guerra, molto onorati, e le loro signore con gioielli sfarzosi, erano tutti seduti attenti. E com'era allora c'era, si trovava là qualcosa di simile ad un fungo, l'edificio posto su colonne che uscivano, qualcosa di simile ad un tipo di architettura modernistica, architettura.
And all these Philistines gathered up there and had placed themselves.
E tutti questi filistei radunati lassù e si erano messi in posizione per questo grande evento ed erano in questa grande celebrazione e tutti gli occhi erano diretti al centro dell'arena. Devono essersi alzati per dare un'occhiata migliore all'evento che stava proprio per avvenire. Ed ora, mentre siamo seduti qui in questo pomeriggio, vediamo se possiamo con una mente immaginaria metterci in quella posizione per guardare questa scena. Cosa vediamo? Arrivando, muovendosi verso il centro dell'arena, venne un ragazzino che teneva per mano un uomo cieco che avanzava inciampando, barcollando del continuo. Tenevano molti spettacoli di scimmie e piccoli trucchi e così via, ma ora era arrivato il tempo per l'evento principale, la cosa per cui avevano aspettato così a lungo, l'evento principale del giorno.
The preliminaries were over. The halls that echoed all afternoon with drunken reverie.
Erano finiti i preliminari, le sale che echeggiarono tutto il pomeriggio di bagordi da ubriachi, perché celebravano la vittoria di Dagon, il loro dio pesce, sull'arca e la promessa di Geova.
What a disgraceful sight it is, as we can imagine such a thing taking place.
Che vista vergognosa era, come possiamo immaginare lo svolgersi di una cosa simile, del dio pesce, di una nazione pagana che celebra la vittoria sui servitori di Geova, tutto a motivo del fallimento dell'uomo di portare a termine le cose che gli erano state ordinate di fare.
And here was the heathen, drunken, brawling out, jewel women.
E qui c'erano donne pagane, ubriache, che si vantavano, ingioiellate, volti dipinti, una moderna celebrazione di Hollywood, portando il servitore del Signore Dio, legato in catene, come evento principale del pomeriggio. Il ragazzo, mentre zoppicava, si trascinò là. Arrivò questa grande massa di carne umana senza entrambi gli occhi. I capelli scendevano lungo la schiena, legato e tenuto per far da intrattenimento ad un mucchio di increduli ubriachi. Attacca brighe. Deve aver avanzato inciampando fino alla colonna dove avrebbero fatto iniziare questo divertimento.
Now think of that, I think about a church that was ordained of God.
Quando ci penso, penso ad una chiesa che era stata consacrata da Dio per fare qualcosa per Dio e ha lasciato che il nemico accecasse i suoi occhi dalla parola del Dio vivente e i comandamenti di Dio e dal compito che Dio l'aveva consacrata a fare. Solo per far mostra in un luogo nascosto per donne ubriache dai volti dipinti, cariche di gioielli, che indossano pantaloncini dai capelli tagliati e uomini del mondo. Una chiesa che dovrebbe splendere nella potenza e nella forza del Signore. Che disgrazia! Quanto deve essere stato umiliante per Sansone, con tutta la struttura di cui era provvisto, di cui era più che in grado, e aveva dimostrato che Dio aveva la sua forza tramite la sua struttura, e ogni muscolo che aveva mai avuto era ancora nel suo corpo. Ma le benedizioni del Signore lo avevano lasciato. Potremmo avere tutta la nostra struttura, potremmo avere i nostri rituali denominazionali, potremmo avere i nostri nomi sui giornali e sui libri, maestri, ma oggi mi chiedo se la Chiesa pentecostale non si trovi circa nello stesso posto, con gli occhi distolti dalla parola di Dio e dal motivo per cui Gesù è morto, affinché potessimo avere comunione insieme attorno alla parola e le cose di Dio. Era umiliato nel mezzo del tempo in cui visse, mentre vedo Sansone stare là, è un simbolo di una nazione caduta, moralmente corrotta, e una chiesa corrotta con una moralità caduta, perché simboleggiava sia Israele come nazione e la potenza di Dio che appartiene nella Chiesa. Era certamente una visuale penosa mentre lo vediamo stare là. Dopotutto, essere portato là fuori e questo ragazzo che lo guidava è senza occhi. Se solo il nemico può accecare i vostri occhi verso la cosa reale di Dio, ci camminerete proprio sopra e non la riconoscerete. Non importa cosa compie Dio e lo rivendica tramite la sua scrittura e lo dimostra tramite la sua potenza, se i vostri occhi non sono aperti verso le cose di Dio, ci camminerete proprio sopra, ciechi che più non si può. Ed egli si trova là, quindi deve essere stato un tempo da togliere il fiato, mentre questi soldati e donne ubriachi, con in mano i bicchieri di cocktail.
I can hear it echo across the halls.
Posso sentirlo echeggiare per le sale. Così questo è Sansone, il potente uomo di Dio, il potente uomo di valore, il grande guerriero. Trovarsi in quella condizione. Immagino per quei guerrieri mentre erano in piedi, con le braccia attorno alle loro amichette moderne di Hollywood e la loro gioielleria decorativa tintinnante. I membri di questa grande chiesa di Dagon. Immagino che alcuni di loro potevano ricordare che al nome di Sansone il suo stesso nome li scuoteva. Il suo stesso nome portava loro timore, perché era unto da Dio. Molti di loro lo ricordavano. Molti di quei soldati che erano là potevano ricordare di vederlo stare con una mascella di mulo in mano. 1000 filistei morti giacevano là. Come poté accadere? Quando la mascella di un mulo colpiva uno di quegli elmi, praticamente spessi un pollice e mezzo di rame solido, ebbene, colpite un elmo con una mascella di mulo, quella mascella di mulo volerebbe in 1000 pezzi. Ma Sansone, con la potenza di Dio su di lui, abbatte 1000 filistei spezzando i loro scudi e mettendoli ai suoi piedi. Immagino che molti di quei guerrieri erano scappati durante quel tempo, rimasero là dietro e ricordarono. E quello è Sansone. Ricordavano di vedergli quella mascella in mano e dire: chi altri ne vuole? Era un uomo che poteva parlare, era un uomo che era unto da Dio. Dio promise di benedirlo, era nella forza di Geova. Oh, senza dubbio, ci sono molti qui che possono ricordare quando la Chiesa si trovava in quel tipo di forza, ma ora tutta divisa, ogni genere di denominazioni, una che combatte l'altra. Le riunioni di preghiera all'antica non si sentono più. Le riunioni di strada sono assolutamente finite, sono obsolete. Tuttavia abbiamo la nostra struttura, abbiamo il contesto. Ma dov'è il Dio dei miracoli? Francamente, molti lo rinnegano, rinnegano persino la guarigione divina. Molti. Proprio qui, in questo stato, c'era un uomo di chiesa con una grande chiesa che disse: volevo prendere delle sedie da mettere qui a Hot Springs, all'armeria quando ero qui, io e il fratello Moore, e un uomo pentecostale disse: non lascerei neanche, non mi avrebbe neanche lasciato avere le sedie. Lui disse: non lascerei sedere nessuno sulle mie sedie che crede nella guarigione divina. Non è solo qui, è dappertutto. Qual è il problema? Pregiudizio, a motivo delle sponsorizzazioni e altre organizzazioni, dimenticando che siamo il popolo di Dio per nascita. Anche Sansone l'aveva dimenticato. Vorrei ricordare, immagino, mentre si trovava là, c'erano alcuni di loro che ricordavano quella notte a Gaza, come quell'uomo riuscisse a sollevare le porte di Gaza, mettersele sulle spalle quando cercarono di chiuderlo dentro. Non potete rinchiudere l'unzione di Dio. Nessuna organizzazione può trattenerla. Dio salva coloro che Egli ha chiamato. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Ebbene, pensavano di averlo rinchiuso, e lui sollevò le porte e se le mise sulle spalle e andò via. Salì sulla cima della collina e si sedette. Grandissime porte di rame che pesavano tonnellate, e un piccolo uomo le tirò fuori dalle rocce, le chiuse e se le mise sulle spalle e salì con esse sulla collina, quando qualsiasi cosa si trovava sulla strada di Dio. Molti di loro in quel mucchio ubriaco potevano ricordarlo di Sansone. Ma qual era il problema oggi? Non poteva. Ecco là Sansone. Ma lo Spirito del Signore non veniva più su di lui. Non era unto. Era stato spogliato di questa potenza da una donna che lo lusingò ad abbandonare i comandamenti del Signore. Mi chiedo oggi se non è qualcosa di simile alle nostre chiese, vedete? Donna, nella Bibbia rappresenta Chiesa. E mi chiedo se non abbiamo ascoltato al richiamo di altre denominazioni, cercato di istruire i nostri ministri ad un primo livello di laurea che la nostra congregazione possa dire: il nostro pastore ha un BA, DD o LD. Mi chiedo se non siamo usciti in qualche grande capriccio sfrenato per cercare di costruire una chiesa che sia un po' migliore della metodista o della presbiteriana. Staremmo meglio in qualche missione con lo Spirito di Dio su di noi di quanto siamo in questa condizione. Mi chiedo se non abbiamo fatto proseliti e tirato uno dall'altro per cercare di far crescere le nostre organizzazioni. E abbiamo una grande struttura. Ma dov'è lo Spirito del Signore? Si trovava là, spogliato da una donna. Cosa deve essere passato per la mente di quell'uomo mentre si trovava là? Aveva tempo per ripensarci. Spero che la Chiesa abbia tempo sufficiente. Cosa vale di più per voi? Un milione in più o una più profonda benedizione di Dio nella vostra anima? Abbiamo cercato. E potrei avere molte altre cose che ho annotato qui in merito a quei signori e quello che fece Sansone, quello che pensavano. Ora scendiamo da Sansone. E cosa pensate che passasse per la sua mente delle molte vittorie che aveva avuto? Le molte grandi cose che aveva compiuto quando lo Spirito del Signore era su di lui? Ma era consapevole di avere ogni muscolo, ma mancava lo Spirito del Signore. Lascia che ti dica qualcosa, Chiesa. Non cercare di unirti alla Chiesa più sfarzosa, il gruppo più eloquente. Rimani con Cristo, dove si trova lo Spirito del Signore. Allora deve aver pensato alle grandi vittorie che Dio gli aveva dato e le volte in cui i suoi occhi erano aperti affinché potesse vedere le promesse di Dio. Ma ora, da quando era stato catturato in questa cosa, i suoi occhi erano stati accecati. Così tante persone oggi vengono prese in illusioni mentali. Non pensano mai ad investigare la Scrittura per vedere se è giusto o meno. Altri cercano di dire: non fa alcuna differenza. Paolo in Atti 19 pensava che facesse differenza e disse: se un angelo dal cielo vi predica qualche altra cosa, sia anatema. Vedete? Vedete? Certo che fa differenza. Ora vediamo Sansone stare là, come sta pensando alle cose che fece una volta con il regno di Dio e come Dio aveva deluso Dio e aveva deluso il popolo di Dio. Sì, Signore. Ora egli è prigioniero della stessa nazione che Dio lo aveva suscitato per distruggere. Voglio avanzare lentamente qui per un minuto. Pentecoste, sai che ti amo. Quando sono venuto da voi, Jack Moore, Richard T. Reed, fratello G. H. Brown, fratello Bean Pemberton e altri grandi uomini per trovare le cose che avevate, sembrava che ci fosse così tanto in comune che calzava come un guanto su una mano. Mi adattavo proprio fra voi. Per il messaggio, non sapendo che c'era una tale chiesa in cui credevo, ecco un gruppo di persone che lo aveva già ricevuto. Sono ancora il fratello Branham. Sono ancora vostro fratello e vi amo. Ma comprendete la stessa cosa per cui Dio vi ha suscitati? Vi siete arresi ad essa. Dio vi ha portati fuori da quelle organizzazioni anni fa per fare di voi un popolo. E avete cambiato direzione e avete organizzato la cosa proprio da cui Dio vi aveva portato fuori per sconfiggerla. Sfido qualsiasi persona a mostrarmi un punto nella storia da quando la prima chiesa si organizzò, che era la Chiesa Cattolica Romana, all'Laodicea o Nicea piuttosto, Roma, quando la Chiesa Cattolica fu organizzata e resa un'organizzazione. E qualsiasi chiesa da Martin Lutero ha da questa parte, quando Dio diede a Martin Lutero la rivelazione della giustificazione, e appena Lutero se ne andò, ne fecero un'organizzazione e cadde. Si fece avanti Wesley, dopo di lui e Asbury e così via. Se ne andarono, ne fecero un'organizzazione e cadde. Si fece avanti Alexander Campbell e cadde con l'organizzazione. Venne avanti John Smith per la Battista e cadde. E ogni volta che l'uomo ha cercato di organizzare qualcosa, di un sistema fatto dall'uomo, cadde e non si rialzò più. Non c'è storia da nessuna parte dove una chiesa che si sia mai organizzata che sia caduta e ognuna che è caduta non si è più alzata di nuovo. I figli di Israele in simbolo dovevano seguire la colonna di fuoco e ogni notte dovevano essere pronti, non per organizzarsi e sedersi qua giù, ma per muoversi con quel fuoco. Ecco cosa Dio vuole che faccia il suo popolo, che si muova con lo Spirito, che si muova con il tempo. Dite, ebbene, fratello Branham, abbiamo avuto ogni genere di pioggia e piogge interiori e piogge esteriori. Siete intelligenti. Non mi importa che genere di rivelazione sia e quanto sembra buona. Se non è secondo la parola di Dio, lasciatela stare. Questo è il progetto che attraversa il deserto, la parola del Signore. Ma qui si trova la Chiesa oggi, la Chiesa pentecostale, fra circa 20 o 30 diverse organizzazioni, ognuna che chiama l'altra, questo, quello e l'altro, possatoio di Bozzago e così via. Che disgrazia quando la stessa cosa per cui Dio vi ha tirato fuori da quelle denominazioni vi siete girati e avete fatto proprio la stessa cosa che loro hanno fatto. È esattamente quello che fece Sansone. Dio suscitò Sansone per distruggere la nazione e Dio vi ha suscitato come popolo, non un'organizzazione. Ma quando Dio fece iniziare Israele dall'Egitto, erano solo a circa 10 giorni di viaggio dalla terra promessa, circa 40 miglia, ma rimasero nel deserto 40 anni. Perché la grazia aveva fornito loro un agnello per i loro peccati, una circoncisione come segno, una colonna di fuoco come testimone, Mosè come profeta. La grazia aveva provveduto tutto quello di cui avevano bisogno, ma loro stessi volevano qualcosa da fare. Non sapevano quando Miriam danzava con il tamburello e i figli di Israele danzavano con lei e Mosè cantava nello spirito. Erano solo a 10 giorni dall'intera terra promessa. Non sapevano 40 anni e le loro carcasse sarebbero marcite nel deserto. Cosa lo compì? Israele fece la decisione più avventata che avesse mai fatto quando accettò la legge al posto della grazia, quando volevano fare qualche vescovo e qualcosa da loro stessi, qualcosa in cui dovevano agire. Dio era in mezzo a loro guidandoli. Ed è esattamente quello che ha fatto la Pentecoste. Quando Dio rivelò qualcosa di nuovo nella scrittura, invece li chiamarono nuove questioni o qualsiasi cosa vogliate fare in merito. Ma quando Dio rivelava qualcosa, invece di accettare la verità e metterla alla prova con la Bibbia, si ritiravano e facevano un'organizzazione, si separavano. E poi si fece avanti questo, quello e l'altro, ed ora vi trovate corrotti, la Chiesa pentecostale, legata nei legami dell'organizzazione, la cosa che Dio vi ha suscitato per distruggere, ed ora siete tanto organizzati quanto lo sono loro, uomini devoti in ognuna di esse, e le donne, è vero, ognuna di esse. E siamo tutti colpevoli. La pentola non può chiamare sporco il pentolone. Siamo tutti colpevoli, ognuno di noi. Voi, unitari, dualisti, trinitarie e qualsiasi cosa possiate essere. Che disgrazia! Che vituperio avete portato a Gesù Cristo? Che vituperio al nome di Pentecoste? Hanno portato così tanto vituperio al punto che è diventato un uomo disonorato, quasi. Le persone quasi non vogliono essere associate con un nome simile. E perché avete fatto quello che eravate supposti non fare. E andando e seguendo i comandamenti del Signore, dovrebbe essere un'unica grande unità di Dio, marciando oggi alla vittoria. permise che una donna lo lusingasse ad abbandonare la parola di Dio. Ora si trova a fare giochi per il diavolo. È così, proprio esattamente. La stessa cosa sta avvenendo oggi. Ha lasciato che Izebel, la madre delle prostitute, Apocalisse 17 disse che lei era la madre di prostitute. Ora, se lei è una meretrice, quella è una donna che vive infedele a suo marito. Afferma che Cristo è suo marito e non vive per il suo comandamento. E cosa stanno facendo le altre chiese? Cos'è una prostituta? È la stessa cosa dell'altra. Cos'è? Prostituzione dalla parola di Dio. E lei era la madre di prostitute. E lasciò che quella dottrina di Izebel e così via, perché un mucchio di uomini intellettuali che vuole riunirsi e organizzare qualcosa in modo da poter avere loro stessi dei nomi famosi. E la Chiesa si trova là, una fratellanza divisa. Oh, quale, che disgrazia stasera! Che cosa terribile è, spiritualmente cieca! Oh, dite, ebbene, non sono spiritualmente cieco? Azioni parlano più forte delle parole? Dimostra che sei cieco dal modo in cui inciampi nelle cose. Vedete? Ora ricordate, questo nastro viene fatto e sarà mandato in tutto il mondo, vedete? E non sto parlando molto proprio qui, ma questo va in circa 17 diverse nazioni, nelle giungle e ovunque. Spiritualmente ciechi. Ciechi a cosa? La parola di Dio, la verità di Dio. La vostra organizzazione non lascerà bravi ministri che vengono da me e dicono: credo sia la verità, fratello Branham. Ma se predicassi quello, ora eccovi, se credessi quello, ebbene la gente farebbe... Non mi importa cosa dicono le persone, non mi importa cosa dice l'organizzazione, è quello che Dio dice essere la verità. E se la verità di Dio, Dio la sosterrà. Come potete aspettarvi di avere fede quando avete desiderio di essere onorati uno dall'altro? Vedete, vi toglie la fede. Tornata alle denominazioni, Pentecoste, che era nata fuori dalla denominazione. La Pentecoste non è nata in una denominazione, è nata fuori da una denominazione. E l'astuzia di Satana vi ha tirati di nuovo in essa, da dove siete usciti. Come una scrofa al suo pantano e la cagna al suo pantano. Ora guardateli, sconfitti. Dovremmo essere già nella terra promessa. Gesù Cristo dovrebbe essere fra noi in modo così eminente, al punto da non esserci alcuna malattia. Oh, sarebbe glorioso! Non ci dovrebbero essere donne dai capelli tagliati che portano vestiti corti e non ci dovrebbe essere un uomo che è sposato 3 o 4 volte, diaconi nella nostra chiesa, e non ditemi che non c'è nella pentecostale. Lo è di certo, ma è a motivo del prestigio sociale. Non dovrebbe essere, ma lo è. Perché? A motivo delle pressioni denominazionali, politiche, denaro, invece di allinearsi con la parola. Mettono fuori da parte qualche prezioso fratello e mettono qualcuno perché ha una grande posizione sociale in città. Voglio un uomo che abbia una posizione sociale in gloria. Se non conosce il suo ABC, che differenza fa? Sapete cosa significa ABC? Credi sempre a Cristo. È giusto, l'avete imparato. Un uomo è venuto da me non molto tempo fa e ha detto: fratello Branham, davvero uno dei migliori ministri pentecostali che conosca nella nazione. Mi ha portato nella sua stanza, ha detto: voglio pregare per te. Ho detto: non sono malato. Ha detto: io ti voglio bene. Ho detto: mi sento allo stesso modo. Ha detto, perché non la smetti di dire a quelle donne dei loro capelli tagliati e tutto questo genere di roba? È in merito alla Chiesa. Ha detto, quello non è affar tuo. Ho detto, di chi è allora? Ha detto, avverrà che non avrai altro che un gruppo di sedi a cui predicare. Ho detto, preferirei fare quello e predicare la verità che compromettermi con il diavolo. Vedete? Vedete? Ha detto, fratello Branham, Dio non ti ha chiamato a pregare per i malati? E ho detto, sì, signore. Ha detto, la gente crede che tu sei un profeta. E ho detto, ebbene quello non l'ho mai detto. Ha detto, ma loro credono in questo modo. E ha detto, se sei un profeta, perché non passi il tempo ad insegnare alle persone con i doni spirituali e come guarire i malati e come fare questi, ottenere questi doni spirituali e aiutare la Chiesa invece di rimanere continuamente sgridando le donne e sgridando gli uomini e cose del genere? Ha detto, ebbene, perché non li lasci stare? Ha detto, perché non insegni loro qualcosa di più grande di tagliarsi i capelli altro? E quello lo lasci stare. Ho detto, come posso insegnare loro l'algebra quando non sanno neanche l'ABC? È giusto che imparino prima il loro ABC. Un ministro anziano andò e predicò la giustificazione ad un risveglio la seconda sera, terza sera, quarta sera, quinta sera. I diaconi lo chiamarono fuori e dissero, reverendo, non sa altro che il sermone sulla giustificazione? Oh, certo, ma che prima siano tutti giustificati e poi predicheremo qualcos'altro. È giusto. Oh, se solo poteste tornare al fondamento. Là c'era Sansone, sconfitto. Ora, guardate, potremmo essere più graziosi, potrebbe essere così, ma è proprio come scendendo la strada l'altro giorno, ho visto una grande insegna, diceva, punk, un grano turco ibrido, quanto era grande, ma non fa alcun bene, è proprio tanto nocivo quanto possibile e sta uccidendo la nazione. Leggete in merito Reader Digest. Le donne continuano a mangiare manzo, ibrido e grano turco e altro. Da qui a 20 anni non potranno avere figli. Non c'è alcun bene in esso. Cos'è una pianta ibrida da serra? Se non è la pianta originale, dovete continuare a spruzzarla sempre per tenerne lontani gli insetti. Gli insetti la mangeranno. Ma se è la pianta originale, non dovete spruzzarla. Una buona pianta sana, un insetto, non ci striscerà sopra. Ecco qual è il problema. Dovete continuare a coccolare le persone nella chiesa. Gloria a Dio, sorella. Vedete, siete un ibrido portato dentro in qualche altro mondo. Prendete quel grano turco ibrido e ripiantatelo. E cosa avete? Niente. Non farà proprio niente. La Chiesa oggi è bella, è vero. Edifici più grandi di quanto avete mai avuto. Le congregazioni più grandi a cui avete mai predicato. I ministri più intellettuali di quanto eravate soliti avere. Eravate soliti avere un uomo da un campo di grano turco da qualche parte che Dio aveva chiamato là fuori da un campo di ginestre, ma ora avete mandato a scuola i vostri figli e li avete resi dei nipoti e siete tornati con ogni PhD e LLD. E persino una delle grandi chiese pentecostali oggi, prima di mandare un uomo nei campi di missione, deve stare davanti a uno psichiatra per vedere se mentalmente è abbastanza intellettuale. Pensateci, a Pentecoste il requisito non era un test mentale, era un test dello Spirito Santo che scese nel giorno di Pentecoste. È fuori questione per le persone oggi. Sapevate che la Chiesa Cattolica Romana era la prima Chiesa pentecostale originale? Sono serviti 2000 anni per arrivare nella condizione in cui è oggi. Se questa organizzazione pentecostale continuerà per altri 50 anni, sarà peggiore della Chiesa Cattolica. È così. Il peccato si accumula da ogni parte. Ora potreste non pensare che io, potreste pensare che sono pazzo, ma so dove mi trovo, vedete? Ed è vero. Aspettate solo e lo scoprirete. Sì, l'ibrido, il grano turco ibrido causa alle donne che si restringano le anche e si allarghino le spalle e così via. L'evoluzione era solita dirci che nell'evoluzione che certi animali si sono uniti, hanno riprodotto qualcosa di diverso e qualcosa di diverso è uscito fuori un uomo. Hanno continuato a cercare al punto che hanno contraddetto la loro stessa teoria. Lasciate che vi dica qualcosa. Voi, agricoltori qui, cosa forma un mulo? È l'animale più brutto al mondo. È un ibrido, non ha buon senso, tanto per cominciare. Non si può insegnargli nulla, aspetterà tutta la vita per calciarvi appena prima di morire. Non potete dirgli nulla, che cos'è? Perché è un ibrido. Mi ricorda proprio di alcuni cristiani ibridi cosiddetti. Potete cercare di dire qualcosa ad un vecchio mulo, rimarrà con le orecchie alzate, farà... Vedete? Tutto quello che sa è ragliare e così via. Non potete dirgli la verità e insegnargli qualcosa? Ecco com'è con queste persone. Parlate loro di Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. I giorni dei miracoli sono passati. Un ragliare di qualche seminario che abbiamo appreso. È un ibrido. Lo Spirito Santo puntualizzerà ogni comandamento di Dio con un Amen. Quello è uno spirito di qualcosa del seminario che trae respiro da lui. Non ragliare contro la parola di Dio. Se è lo Spirito Santo, lo puntualizzerà con un Amen. Vedete? Sapete, penso che un mulo sia ignorante. Ma sapete cosa? Non può dire chi era suo papà o chi era sua mamma, vedete? Suo padre era un asinello, sua madre era una cavalla, ma lui non può riprodursi, è finito. Una pianta non può riprodursi. Prendete una violetta bianca e una violetta blu, vi portano una violetta rosa. Piantatela due o tre volte, tornerà o bianca o rosa, vedete? Quello dimostra, vedete, non sono mai venuti così. Dio disse che ogni cosa generi del proprio seme, ed ecco il modo in cui rimane. L'uomo è stato fatto d'immagine di Dio, non una scimmia, vedete? Quella roba folle. Notate, sapete l'ignoranza del mulo, ma sapete una cosa? Non potete dirgli niente, ha la testa dura. Ma pensa ad un vero cavallo puro sangue. Oh, ma sa chi era sua mamma, chi era suo papà, ha il pedigree. Conosce tutti i suoi nonni ed ogni cosa perché ha un pedigree. Ecco com'è per questi cristiani ibridi cosiddetti. Giorni dei miracoli sono passati. Ebbene, noi presbiteriani, noi metodisti, noi così e così non crediamo a questo. Noi trinitari, noi così e così, noi non lo facciamo, non facciamo questo. Vedete? Non sapete dove vi trovate. Ma un cristiano genuino, nato di nuovo con il pedigree dal libro di Atti, sa esattamente dove si trova. È nato dallo Spirito ed ecco il suo pedigree. Egli viene dal ramo di Dio, produrrà la stessa cosa ogni volta. Non sorprende la Chiesa sia più bella, ma qual è il problema? Ha finito lo Spirito, si è riprodotta con il mondo. Lascia che le donne portino pantaloncini, suonino il piano, portino il trucco, lascia che l'uomo si sposi 4 o 5 volte e rimanga al proprio posto, la posizione. Tutte queste forme di cose che attraversano proprio esattamente quello che disse la Scrittura. Lei è sconfitta proprio tanto quanto lo era Sansone. Proprio esattamente. Sì, Signore. Oh, come pensava Sansone. Potrei, non voglio trattenervi troppo a lungo, salterò alcuni di questi testi qui. Come Sansone deve essere rimasto là e aver pensato al suo errore e dove avrebbe potuto essere. Ricordate Israele. Posso, mi perdonate un minuto per tornare ad Israele? Sapete cosa? Cosa fecero in quei 40 anni quando fecero fecero la loro organizzazione in quel posto, invece di proseguire, guidati dalla colonna di fuoco, l'angelo del Signore che era Cristo, invece di proseguire e seguire Lui, in circa 10 giorni sarebbero stati nella piena promessa. Ma sapete cosa? Vagarono nel deserto, disse la Bibbia. Arrivarono a Cades Barnea, che era il seggio di giudizio. E là, quando le spie tornarono e parlarono della terra, dissero: non possiamo farlo. Caleb e Giosuè dissero: siamo più che capaci di farlo, perché guardavano alla promessa di Dio, non quelle che erano le circostanze. Non possiamo avere una chiesa senza avere un'organizzazione. Ebbene, non vedete quello che Dio disse? È così. Cosa fecero loro? Dio li benedì? Certo, certo. Vagarono attorno, sposarono mogli, piantarono vigne ed ebbero figli e incrementarono e se la cavarono bene nel deserto. È così. Ma non erano ancora nella piena benedizione. Quindi quando tutti questi che avevano fatto questo grande gruppo di organizzazione, vecchi combattenti, era chiamata, bene, Dio permise loro di rimanere là finché tutti morirono. E poi iniziò con la nuova generazione sotto la guida di Giosuè, che credeva alla parola. Amen! E li portò nella terra promessa. Oh Dio, possa questa giovane generazione di pentecostali afferrare la visione. Vedete, andarono nella terra promessa. Dovremmo essere dove abbiamo ogni genere di dono di Dio. Abbiamo parlato in lingue, è così, va bene, niente contro quello. Mosè attraversò il Mar Rosso, il nemico fu ucciso dietro di lui. Noi lo apprezziamo, ma quello non è ancora tutto. Non pensavano affatto i vostri padri e madri quando si trovavano là fuori e gli sparavano dalle finestre con pistole e loro danzavano nello spirito che i loro figli sarebbero mai arrivati a questo? Ma è avvenuto? Ma ora c'è una nuova generazione che sta arrivando. I capelli di Sansone erano cresciuti, vedete? Osservate, non lasciate mai che Dalila vi faccia spostare di nuovo in qualcosa del genere. State lontano da ciò. È la cosa che vi ha maledetti. Siete sorti per condannarla. E ho fatto del mio meglio per farlo, sebbene sia rimasto solo. Ma ho cercato del mio meglio per stare sui comandamenti di Dio. Ho visto la Chiesa stare là, spogliata della potenza di Dio, spogliata delle benedizioni, spogliata dei doni. E Dio verserà il suo dono. Dicono è lettura della mente, telepatia mentale, quando dovrebbero accettarlo, vedete? Ebbene, ora è dagli unitari. No, quello è, potrebbe essere per, erano questo, quello o l'altro, vedete? Oh, se solo conosceste il vostro giorno, non lasciate che passi oltre voi. Questa è l'ora, unendoci in Cristo. Notate, Sansone era là pensando al suo errore, le cose che aveva fatto. Ora comprendete cosa ha fatto sì che fosse in quella condizione? Il nemico aveva accecato i suoi occhi. Ed è la prima cosa che farà un'organizzazione: accecherà gli occhi di ogni altra comunione oltre alla loro. Amen. Potrei dire davvero molte cose proprio a questo punto, ma io non lo farò. Ma voi, se avete una mente spirituale, sapete di cosa sto parlando. Accecherà i vostri occhi, solo voi e il vostro gruppo. Se siete un metodista, siete solo metodista. Se siete un battista, siete solo battista. Se siete un presbiteriano, se siete un unitario, se siete dualista, se siete trinitario, o quanti altri ne hanno, vedete, siete solo quello, gli altri non servono a nulla. Il battista aveva uno slogan al tempo dei primi giorni di Billy Graham: 40, nel 44 un milione in più. Cosa avete ottenuto? Un mucchio di ipocriti fumatori di sigarette che vanno in chiesa. Quando Billy stesso, quando ero alla sua colazione, ha detto: sapete qual è il problema? Ha detto: ecco l'esempio. Ha detto: andrò in... disse, San Paolo andava in una città, aveva un convertito e tornava dopo un anno e disse, quell'unico convertito ne aveva prodotti altri 30. Ha detto, vado in una città per 6 settimane e ho 30.000 decisioni e posso tornare entro 6 mesi e non trovarne 30. Ebbene, ora ho ammirato l'uomo per il suo coraggio, ma vorrei fargli una domanda. Chi si è accollato ai convertiti di Paolo? Quale pigro, pastore, in merito a lui? Di che si trattava? Paolo rimaneva con lui finché era del tutto un figlio di Dio nato dallo Spirito. Lo portava così tanto in Cristo che non poteva neanche guardare indietro. Loro solo si avvicinano e forse si uniscono alla Chiesa o persino parlano in lingue. Credo nel parlare in lingue, credo che lo Spirito Santo parli in lingue, ma so che tutti quelli che parlano in lingue non hanno lo Spirito Santo, vedete? Ho visto stregoni parlare in lingue e bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo, parlare in lingue ed interpretarlo. Quella non è una prova valida, no, no? La vita di Cristo in voi. Il frutto che porta testimonianza da solo, eccolo. Ma noi ci stabiliamo su quello. Se un uomo ha parlato in lingue, ecco tutto, che entri. Guardate cosa avete oggi, vedete? È vero, parlare in lingue, ma non tutta la verità. Come l'uomo di colore che mangia una fetta di anguria. Ha detto, ti è piaciuta, Mosè? Ha detto, era buona, capo, ma di certo ce n'è dell'altra. Se posso parlare lingue, di certo c'è dell'altro più di esso, vedete? Ma cosa facciamo noi? Proprio come Israele è stabilito, su quell'unica cosa. E allora vagò nel deserto per 40 anni, senza ancora il resto di ciò nella terra promessa. È esattamente quello che abbiamo fatto noi. Sansone era là, devo sbrigarmi. Deve aver guardato indietro, pensato a tutte quelle cose. Ed eccolo, lo stesso motivo per cui era stato suscitato, era accecato. È la sua grande struttura, la sua grande organizzazione di un corpo umano. Una montagna di carne là, i suoi grandi, enormi muscoli, ma nessuna forza. Eccoci qui oggi, di nuovo, quando Pentecoste era solita contarne solo un certo numero, forse 400 o 500 persone in tutta la nazione. Oggi è la Chiesa con la crescita più veloce al mondo. Cosa stiamo portando dentro? Un mucchio di membri. Con la nostra grande struttura dovremmo essere 10.000 volte più forti di quello che eravamo quando abbiamo iniziato. E siamo 10.000 volte più deboli di quando abbiamo iniziato. Perché lo stiamo costruendo su una fondazione senza base, sull'organizzazione, qualcosa che Dio ha maledetto. E come possiamo costruire una chiesa sui carboni di Sodoma e Gomorra? Spero non mi detestiate, ma rimarrete seduti fermi ancora un minuto ed ascoltate, vedete? Non può farlo. Quello che Dio ha maledetto, l'ha maledetto. Allora tenetemi lontano da qualsiasi cosa che Dio ha maledetto. Voglio quello che Egli ha benedetto. È così. Notate, mentre rimaneva là, pensando, i signori della guerra, mezzi ubriachi, stando là, ricordo quella grande persona, ricordo quando si alzò con una mascella di un mulo in mano, ricordo quando ha chiuso le porte di Gaza ed è salito sulla cima della collina, ricordo tutte quelle cose. Quando quel leone ruggì seguendolo, quell'individuo piccolissimo, e lo spirito venne su di lui e proprio aprì in due quel leone con la sua mano. Ed eccolo qui, legato, con un piccolo ragazzo che lo conduce attorno. E il nostro Dio, il Dio pesce Dagon, ha ottenuto la vittoria su di lui. Eccovi! Il mondo si è insinuato nella Chiesa, ha ottenuto la vittoria, ha spogliato le nostre donne, ha messo nel cuore delle persone il desiderio di rimanere a casa e guardare la televisione invece di andare in chiesa alla riunione di preghiera. L'amore del mondo si è insinuato dentro e ha preso la nostra Chiesa pentecostale per una gita diretta all'inferno. Il desiderio e la fede? Fate passare una persona per una fila di preghiera e fategli vedere quello che avviene. La sera seguente? Sono proprio di nuovo là. Progenie di Abramo? La fede non c'è. Ci dovrebbe essere, ma non c'è. Quando voi, Dio lo disse una volta ad Abramo e lui lo aspettò 25 anni, non importa quanto tempo prima risalisse, posso sentirgli dire a Sara, vai in quel posto, hai 65 anni, vai a comprare le fasce e prendi delle spille e fai delle scarpine, avremo il bambino. Come sai che lo avremo? Dio ha detto così e quello poneva fine alla cosa. Prima, vedete, aveva passato la menopausa di circa 20 anni. Aveva vissuto con lei fin da quando aveva 16 anni, come giovanotto. Non faceva alcuna differenza, non guardava quello, non considerava quello, considerava quello che Dio disse. Si separò da ogni incredulità, uscì nel deserto. Ecco qual è il problema oggi. Volete farvi un'organizzazione di incredulità invece di separarvi dalla cosa del mondo. Volete vedere quanto potete cavalcare vicino alla parte del peccato. Considerate a che distanza riuscite a tenervi lontani da esso. Ma eccoli qui, passarono i primi 30 giorni o 28 giorni, ora un uditorio misto, e voi adulti sapete di cosa sto parlando. Sara, cara, come ti senti? Nessuna differenza affatto, Abramo. Gloria a Dio, lo avremo comunque. Come lo sai? Dio ha detto così. Passarono 10 anni. Tieni quelle spille là e tutte le fasce. Vennero alcuni dei suoi amici. Abramo, padre di nazioni, quanti figli hai? Gloria a Dio, in questo momento nessuno, ma li avrò. Come tu? Ebbene, hai 90 anni. Non fa alcuna differenza. Sarà un miracolo più grande ora di quanto sarebbe stato se fosse avvenuto 20 anni fa. Ma oggi? Ieri sera hanno pregato per me. Oggi non mi sento proprio meglio. Progenie d'Abramo? Qual è il problema? Siete stati spogliati. Le vostre fibre di chiesa sono ancora là. La vostra organizzazione è tanto grande quanto la metodista o la battista. State sempre costruendo in questa fibra, ma dov'è quella fede genuina? Oh, battete le mani, acclamate, cantate cantici e ballate. Mai. L'ho visto accadere in molti dottori, riunioni di stregoni. Li ho visti battere le mani e parlare in lingue, interpretare e saltare su e giù. Padre divino ha la stessa cosa. Non è quello di cui sto parlando. Sto parlando di una fede genuina che può svelare la promessa di Dio e rimanere là e farla vivere. Una cosa scritturale. I musulmani li ho visti abbassarsi per strada e gridare Allah, 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 finché diventano così consapevoli. Ed io e Billy Paul eravamo là e abbiamo visto un uomo prendere una spada e spingerla appena sotto il suo cuore e un dottore versava acqua lungo questo lato e usciva dall'altra parte. L'ho visto prendere un pezzo come una lancia e infilarsela attraverso il labbro e attraverso il naso e non sanguinava neanche una goccia. Infilarsi, spinga sotto le unghie, gridare Allah, 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 così un musulmano e rinnega il pensiero di Gesù Cristo. Non aveva lo Spirito Santo, no, no, ma aveva emozione, è così. Siamo il cristianesimo, non è esattamente un'emozione. Il paganesimo può produrre proprio tanta psicologia quanto il cristianesimo, ma non è la verità. Vogliamo la verità. Cristo è la verità. Cosa facciamo noi? Ci siamo stabiliti così, ci troviamo come Sansone ora, mentre a quel punto pensava a quello che avrebbe potuto essere. Penso oggi la Chiesa dovrebbe trovarsi e pensare con me per pochi minuti cosa sarebbe stato se queste cose non avessero fatto questo. Cosa avremmo potuto essere? Allora gli viene in mente, qualcosa è arrivato. Credo che l'abbia fatto Dio. Oh, se solo potesse accadere in quest'area di campeggio. C'è una possibilità, c'è una possibilità. Dio sta perdonando. C'è una possibilità? Non abbiamo da rimanere qui a lungo. Il nostro tempo sta finendo. La Confederazione delle Chiese sta prendendo la nazione. Si unirà con il cattolicesimo. C'è là dentro l'uomo proprio esattamente. Vorrei aver tempo per entrarvi, per mostrarvi che questa nazione è proprio esattamente come Israele. Andarono in una terra straniera, scacciarono gli occupanti ed ereditarono la terra. È quello che abbiamo fatto noi. Israele aveva il primo uomo, un grande uomo, un uomo come Giosuè, un uomo come Davide, come Salomone. Ma alla fine venne un uomo al regno, un Acab, un rinnegato. Abbiamo avuto un grand'uomo, un Washington, un Lincoln, ma ora cosa hanno fatto? La stessa cosa per cui siamo venuti qui, per la libertà, l'avete messa nella Casa Bianca, perché pensate più alla politica che a Cristo. Esattamente giusto. E ricordate, in quel tempo tutti i ministri si arresero. Izebel era la guida. Ascoltate, Acab stesso era un individuo abbastanza buono, ma Izebel era quella che dirigeva. Lei era quella che lo faceva. Lei era la rinnegata. Non ho niente contro quell'uomo come presidente, ma è quel sistema di Izebel che è dietro di ciò. Non potete vedere questi papi altro che entrano ora. Uno sta sorgendo che non conosce Giuseppe. E per prima cosa, sapete, proprio ora stiamo chiedendo che la Chiesa protestante si consolidi con ciò e ogni organizzazione entrerà proprio nella Federazione delle Chiese e siete là, intrappolati. Viviamo del denaro delle tasse che saranno pagate da qui a 40 anni. La nazione è in bancarotta. Dov'è? Chi ha il denaro? Non lo abbiamo noi? Le nostre obbligazioni non valgono. Dobbiamo avere l'oro. Chi ce l'ha? La Chiesa cattolica. Cosa faranno? Prima che questi uomini del whisky e tutti i grandi possidenti azionisti si arrendano mai, si svenderanno assolutamente e la Chiesa presterà il denaro alla nazione. E cosa causerà? Venderanno i loro diritti di primogenitura proprio al cattolicesimo. Allora cosa cercate di fare? È l'oro del mondo, quelli e i giudei, ed è quel patto che fa con Israele. Vedete, voi lettori della Bibbia potete insegnarlo nella vostra chiesa. Vedete, vi sto solo mostrando che credo alla stessa cosa. Ecco come dovrà venire, e ora lo abbiamo proprio là. Ed eccoci, organizzazione con il marchio della bestia su di noi, proprio esattamente come la prima bestia, un'immagine ad esse, una federazione di chiese, unendosi ad una potenza, e hanno fatto un'immagine alla bestia, poiché poteva sia parlare, e fece la stessa cosa che fece la prima bestia prima di essa, proprio nelle nostre chiese. Oh, figliuoli!
Is there a possibility? Samson stood there and said,
che ora è? C'è una possibilità? Sansone rimase là e disse, che ora? Solo c'è una possibilità? A Sansone capitò di pensare, quel grande Dio è onnipresente, è un Dio eterno, vedo il mio errore, mi ravvedrò, e gridò forte. C'è la possibilità di poter fare la stessa cosa. Coloro di quel giorno, in questo giorno, non vedete la visione come Sansone. Se solo potessimo avere la visione di una possibilità. Iniziate proprio qui, proprio ora. Una possibilità, vedete? Siedono fermi e battono le mani e si chiedono che cosa ne risulterà. Un giorno lo scoprirete. La pagherete amaramente, vedete, in quel il tempo. Avere grandi riunioni e splendore, cose del mondo. Oh, pensiamo bene, sai una cosa? Abbiamo più membri di sempre e possiamo costruire edifici da miliardi di dollari. Abbiamo più denaro di sempre, chiese migliori forse di alcuni dei protestanti o di quelle che hanno degli altri. Oh, uomo, essere eruditi, ebbene, portiamo a scuola i nostri figli e costruiamo nuovi seminari affinché ci vadano. Lasciate che ve lo dica proprio ora. Un uomo con un'istruzione, senza lo Spirito Santo, si porta con ogni laurea che ottiene più lontano da Dio. È così. Dite, ho una laurea in lettere. Allora siete solo un po' più lontani di quello che eravate. Dividete un uovo in un atomo e inciampate su uno stelo d'erba di cui non sapete nulla. Avete sentito il vecchio detto, stolti cammineranno con scarpe chiodate dove angeli temono di calpestare. È così. Essere eruditi ma non porta lo spirito, non porta le opere e la vita di Gesù Cristo. Il problema è che la Chiesa oggi non è come Sansone. Non vogliono pagare il prezzo. Sansone pregò correttamente quando pregò: Signore, fammi morire con il nemico. Sapeva che gli sarebbe costato qualcosa. Sapeva che gli sarebbe costato qualcosa. Costerà qualcosa a voi. Costerà qualcosa a me. Il vostro prestigio sociale, il vostro posto e posizione nella denominazione. Signore, lasciami morire allora. Vedo il tuo scopo. Egli sapeva che gli sarebbe costato qualcosa. Dovete essere pronti a morire al vostro nemico per entrare nelle benedizioni di Dio. Sansone era disposto a pagare il prezzo per ottenere la potenza di Dio di nuovo su di lui. Era disposto a farlo. Voi lo siete? Siete disposti a sacrificare i vostri programmi televisivi? E sapete, una volta era sbagliato per noi l'andare al cinema, ma ora il diavolo ve l'ha fatta, l'ha portato proprio in casa con voi. È così, vedete? Una volta scendevo da un anziano predicatore metodista, era solito cantare un cantico. Abbiamo abbassato le sbarre, abbiamo abbassato le sbarre. Ci siamo compromessi col peccato, abbiamo abbassato le sbarre, le pecore. Sono uscite. Ma come hanno fatto ad entrare le capre? Avete abbassato le sbarre? Ecco tutto. Oh, sento qualcuno dire: ora aspetta un minuto, fratello Branham. Abbiamo dei risvegli. Sì, che cos'è? Un risveglio denominazionale. È così. Guardate la vostra morale e le vostre differenze. È un risveglio? C'è un tempo di divisione? C'è un tempo in cui tutti possono associarsi assieme e avere comunione? Se la vostra organizzazione è in ciò, va tutto bene. Allontanandosi sempre più dalla parola. È così. Facendo nuovi vescovi a ogni cosa, vedete? Sansone sapeva che la sua attuale condizione sviata non poteva produrre la forza per la sfida dell'ora. Uomini e donne, miei fratelli e sorelle, lasciatemi dire questo. La Chiesa, nella sua attuale condizione denominazionale, non può produrre la forza per la sfida del tempo, per dichiarare il tempo. Uomini e donne vogliono Dio, cuori onesti, e potreste lasciare gli unitari e andare dai dualisti, potreste lasciare i dualisti e andare dai trinitari, e potreste fare tutto questo o l'altro. State solo tirando un foglio, o l'affrettarsi di una missione, o agire come non so cosa, un ragazzino. È così. Non fate in quel modo. La nostra forza sviata non può affrontare la sfida di quest'ora. Le denominazioni non prenderanno la rivendicazione della parola. Quando Gesù Cristo, come ho cercato di dirvi ieri sera, ha promesso questo negli ultimi giorni, ha promesso di averlo qui, e lo sapete, tramite la Bibbia, e per 15 anni avanti e indietro, da una parte all'altra della nazione, e stanno peggiorando sempre. È così, vedete? Non lo vogliono! Dicono, ebbene, ora si è associato con gli unitari, oppure si è associato con la Trinità, fa questo, quello o l'altro. Associamoci con Cristo fuori da ogni organizzazione cercando... Ma Dio farà in modo che loro lo vedano, ed i veri credenti sono come la piccola prostituta. Ieri sera appena lampeggiò sul suo cammino e quel seme di vita posto là, lo credette. Era tutto? Iniziò il fuoco proprio allora. Quando c'erano migliaia là attorno che lo deridevano, ma non lei. Sapeva che quello era il Messia? Sapeva che quella era la promessa che quando egli veniva l'avrebbe fatto. Mi chiedo se solo noi sapessimo la stessa cosa. Siamo diventati così avvolti nella nostra organizzazione, ci è stato persino proibito di guardarlo. Mi chiedo se guardate le riviste, le immagini e la vecchia sozzura del mondo invece di leggere la Bibbia come dovreste. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. I nostri figli, i nostri ragazzi sono diventati un mucchio di piccoli ricchi e ricchetta. Sapete che è così? Un mucchio di bolidi truccati e ogni cosa del genere. E dove trovate un ragazzo pentecostale con il suo bolide per strada? Dove trovate la sorella? Da qualche parte giù alla mensa facendo il rock and roll. Dove trovate il papà e la mamma? Papà fuori che gioca a golf o fuori da qualche parte simile, e la mamma in qualche gruppo di taglio e cucito di qualche loggia a cui appartiene o qualcosa. Quando dovrebbe essere una casa riunita assieme sotto la guida dello Spirito Santo, di nuovo con la Bibbia. Ecco dove siamo scivolati, non per criticare, ma solo per scuotervi un po', vedete, in modo che comprendiate. Sempre, devo concludere, i filistei non notarono cosa stava avvenendo? C'era qualcosa che stava avvenendo, perché qualcosa iniziò a muoversi nel cuore di Sansone. C'era una possibilità, vedete? Tastò dietro per vedere se erano ancora là. Alcune donne ora farebbero molta fatica sapendo che dovrebbero averli. Ma vedere se la sua promessa è ancora là. Vedete se gli ha fatto ancora. Solo toccate dietro e vedete se egli non è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Li toccò. Sapeva che c'era qualcosa. Alzò il capo. Non aveva occhi. Non notarono le lacrime che scendevano da quelle cavità vuote dove le ghiandole facevano gocciolare giù le lacrime. Il capo alzato, le labbra si muovevano lentamente, le lacrime cadevano da quelle cavità accecate. Si stava ravvedendo, sapeva che Geova era ancora vivente, sebbene avesse sbagliato, sapeva che egli era ancora Dio. Le lacrime gocciolavano dalle sue guance mentre rimaneva là. I filistei erano troppo ubriachi per notarlo. Se i vostri membri di chiesa, i vostri colleghi in chiesa non lo notano, continuate solo a pregare. Egli voleva vedere ancora una volta la parola di Dio resa manifesta davanti a quel gruppo di pagani accecati, ubriachi, increduli. Se la brama della Chiesa oggi, vedere ancora una volta il risveglio all'antica mandato da Dio, dal pulpito fino al custode. Una pulizia all'antica, un risveglio all'antica, con la potenza di Dio, un Vangelo che purifica completamente un uomo da dentro a fuori. Una religione dritta, come la canna di un fucile, all'antica dei boschi, cielo blu, che uccide, uccide il peccato che toglie da voi tutta Hollywood, per quelli che sono interessati. Era là che pregava, non una nuova denominazione ora, un nuovo credo, ma una rivendicazione della parola. Signore, una volta eri su di me, una volta mi hai dato forza, se solo avessi quella forza. Ho i muscoli, ma sono deboli. Abbiamo i membri, ma sono deboli. Amano le cose del mondo più delle cose. Dite che sono tutto. Oh, guardate alle chiese, scopritelo. Non cercate di negarlo. Le vostre azioni parlano più delle vostre parole, vedete? Oh sì, abbiamo più membri, muscoli più grandi. Ma dov'è la forza del Signore? I vostri muscoli forti non affronteranno la sfida di quest'ora. La fede rapitrice che porta la Chiesa fuori da questa cosa prima che il giudizio colpisca la terra. E il giudizio sta per colpire. Dirò come ha detto il mio amico Jack Moore: se Dio la fa passare liscia l'America con le cose che sta facendo ora, egli sarà moralmente obbligato a risuscitare Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle bruciate. Giusto? Il giudizio è prossimo. Dio, togli tutto il mondo da me. Dammi fede, oh Signore, per il rapimento, perché ce ne saranno due in un letto e uno sarà preso, uno lasciato. Due saranno in un sedile di automobile e uno sarà preso e l'altro lasciato. Avverrà in un momento. Dite, fratello Branham, quando sarà? Potreste criticare questo? Va bene se lo dico? Lasciate che aggiunga qualcosina qui. Un giorno lo scoprirete. Là direte, oh, mi è stato insegnato che c'è questo, quello e l'altro che devono accadere prima che venga il Signore. Ci sarà un tempo di grande tribolazione e lo attraverseremo. Vedete? Vedete? Sapete? Una volta fu fatta una domanda a Gesù e gli disse: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù disse: vi dico, è già venuto e non l'avete riconosciuto. Uno di questi giorni direte: ebbene, pensavo che la Chiesa andasse, dovesse fare questo, quello e l'altro, pensavo ci dovesse essere un rapimento, pensavo, vedete? Sarà un segreto a ferrare via. Se egli ne prende uno qui a Hot Springs e uno da qualche altra parte e uno laggiù e uno là, formeranno letteralmente milioni di quelli che sorgeranno dal suolo, e ci sono almeno 500 persone ogni giorno che mancano nel mondo e non sappiamo neanche dove sono andati, vedete? Il rapimento sarà formato da tutti quelli che dormono nella polvere della terra, che sono a posto con Dio. Diranno: ebbene, pensavo dovesse venire un rapimento, è già passato e non l'avete saputo. Siete lasciati, vedete? Ebbene, ogni cosa va, sì signore, è una venuta segreta. Il rapimento lo è, viene per portare via. Come quel libro che ho letto una volta, cos'era? Giulietta e Romeo. Egli venne di notte, quando tutte le persone dormivano nella mondanità, e la chiesa è tutta nella mondanità. All'improvviso venne il grido e se ne andarono. Ascoltate, avete sentito così tanto negli uomini d'affari cristiani. Gli uomini del pieno Vangelo dicono: oh, sapete, il reverendo Santo Padre, tal dei tali, i presbiteri stanno iniziando a ricevere lo Spirito Santo. I luterani stanno iniziando a ricevere lo Spirito Santo. Voi, gruppo di gente addormentata, non sapete? Gesù disse: quando la Vergine addormentata venne a comprare olio, fu proprio in quel tempo che venne lo sposo e lei entrò. Ricordate, non lo ottennero. È giusto, come ha detto Bob Cleburne? Eh? Potrebbero aver provato delle emozioni, ma non possono davvero riceverlo. Quando vennero per comprare olio, era troppo tardi. Ed eccoli ora, il presbiteriano, il luterano. Guardate la voce di quegli uomini d'affari del pieno Vangelo e quel gruppo di nipoti pentecostali con questi fratelli denominazionali, pensando che è qualcosa di grandioso. Un giorno potreste chiedere: ebbene, pensavo questo è già passato e non l'avete riconosciuto. Lasciate che mi fermi qui, perché io non sono qui per predicare dottrina, ma le possibilità. Non correte quel rischio. Questo è il giorno, questa è l'ora. C'è una possibilità proprio ora, forse non alle 5. C'è una possibilità. Signore, so che tu sei Dio, so che lo sei, sono lontano da te, ma so che queste mie fibre una volta guizzavano della potenza di Dio. So che le cose di cui mi preoccupo oggi, affermo di essere pentecostale. Le donne, mi taglio i capelli, l'uomo, faccio questo, quello o l'altro. E voi uomini che lasciate che le vostre donne portino i pantaloncini e facciano quelle cose, poi vi chiamate figlio di Dio. Vergognatevi! Sono andato in una certa grande chiesa denominazionale non molto tempo fa per un... avevano una riunione e sono andato a visitarli e il pastore mi ha portato fuori e mi avrebbe fatto conoscere sua moglie. Era la pianista e quella donna indossava un vestito così stretto che la pelle era quasi all'esterno. Portava il trucco e portava ogni genere di cose alle orecchie. E ho detto, fratello, intendi dire che tua moglie è una santa? Disse, sì, signore. Ho detto, non sembra esserlo. Ho detto, mai visto cosa simile nel nome di Pentecoste Santità? Oh, fratello, ci serve una pulizia di casa, dal pulpito al seminterrato. E uno di questi giorni dite, sono pentecostale. Quello non significa più che essere un maiale per Dio. Quello non ha niente a che fare con Cristo. Quello è solo un nome. Dovete essere pentecostali nel cuore, i frutti dello Spirito. Notate, era consapevole di cosa sarebbe successo se Dio avesse risposto alla sua preghiera. Voi siete consapevoli? Siete consapevoli che quell'organizzazione vi scomunicherà? Comprendete che proprio ora state andando alla Federazione delle Chiese e le cose in cui state proprio andando. Comprendete cosa vi costerà? Sapete che quelle donne con cui giocate a carte vi chiameranno all'antica e tutto quel genere di cose? Perché non lascerete portare pantaloncini ai vostri figli e fate queste cose? Sapete cosa vi costerà? Fareste meglio a conteggiarlo prima di iniziare, vedete? Fareste meglio a pensarci, sì. Fareste meglio a parlarne prima con Dio. Prima di iniziare, egli sapeva se la sua preghiera avesse avuto risposta. Ma era pronto ed era sincero. Se la Chiesa può solo arrivare in quella condizione, se proprio ora siete pronti, se siete sinceri, se lo intendete davvero, se i vostri occhi sono aperti a quello che sto cercando di dirvi in modo indiretto, se siete sinceri, allora dite, Signore, non mi importa che cos'è, sono pronto, vedo il segno. So che è più tardi di quello che pensiamo, è tempo che arrivi. Allora Sansone gridò, Signore, mi hanno cavato gli occhi, so che tu sei Dio, so che hai potere di farlo, so che mi hai liberato da questi legami, ancora una volta soltanto, Signore, ancora una volta soltanto. Ancora una volta soltanto, Signore, ancora una volta soltanto. Che ci sia una riunione di campo sul fianco di una collina, come c'era sulla collina dell'Alto Solaio. Che venga un suono dal cielo, come un forte vento impetuoso. Riempia tutta la casa, l'evidenza visibile del Cristo risorto. Ancora una volta soltanto, Signore. Ancora una volta soltanto, gridò. Mentre gridava in sincerità, stando là, e gli occhi ciechi, conosco il prezzo, Signore, ma ancora una volta soltanto il Dio risponda alla preghiera. Sentì le fibre tendersi, i suoi muscoli iniziarono a fare presa, la forza delle sue gambe iniziò a tornare. Disse al ragazzino: ora guidami alla colonna, guidami, Signore, guidami, guidami alla colonna, al Calvario, guidami alla colonna dove posso essere crocifisso, finché la mia vecchia vita mondana muoia qui fuori e tutto quello che sono. Guidami alla colonna, Signore. Quando iniziò a sentire quei muscoli che si tendevano con la potenza di Dio, non doveva vedere cosa stava avvenendo, percepì quello che stava avvenendo. Iniziò ad inarcare le spalle e quando lo fece, l'edificio crollò. In quel giorno conquistò, uccise più filistei di tutti i giorni della sua vita. Amici, c'è una possibilità per questa chiesa in questa condizione. Ora ho circa 3 o 4 pagine di appunti lì che lascerò stare. C'è una possibilità proprio qui in questa riunione di campo. C'è una possibilità proprio qui in quest'ora. C'è una possibilità. Se siamo pronti a pagare il prezzo, possiamo vedere avvenire un altro AT2. Ancora una volta, Signore, abbiamo fatto confusione, ci siamo organizzati, abbiamo spezzato la nostra fratellanza, abbiamo separato la nostra comunione, abbiamo preso un gruppetto qui, stiamo combattendo uno contro l'altro e il diavolo si riposa osservando noi che ci abbattiamo l'un l'altro. Signore, è possibile ancora una volta che tutti noi 120 possiamo essere di un accordo in un sol posto? È possibile che venga un suono dal cielo come un forte vento impetuoso. Ancora una volta, Signore, ancora una volta.
Let's stand to our feet and say, once more, Lord.
Alziamoci in piedi e diciamo: ancora una volta, Signore, ancora una volta, Signore. Oh Signore Dio, ascoltami, Signore, ancora una volta, Signore, ancora una volta, manda lo Spirito su questa riunione di campo nella potenza e nella gloria.